Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
Oggi vi presentiamo la terza ed ultima parte dell'intervista con Mimmo Mangione, attore per passione, che nella puntata precedente ha concluso dicendo di aver preso la vita come l'università che non ha mai frequentato e che nella vita bisogna andare avanti anche se ci sono momenti in cui ci si dovrebbe arrendere. Mimmo, hai paura del futuro per te e le future generazioni?
Allora, per me no, io non ho più, non da diversi anni ormai mi sono, perché ho avuto delle esperienze mediche abbastanza drammatiche, non ho paura della morte, quella è la cosa più importante, anzi assolutamente, per me l'accetterò come parte della mia vita, la vecchiaia alla stessa maniera, anzi mi piace, non mi lamento, eccetera eccetera. Sì, ho paura per le nuove generazioni, perché si parlava proprio di questo ieri in un corso sul razzismo e la discriminazione a scuola. Qual è il problema del futuro? C'è molta ignoranza in giro. C'è moltissima ignoranza, ma non ignoranza di carattere tipo uno che non sa leggere e scrivere, no, quell'ignoranza all'analfabetismo ha ricostruito l'Italia e il mondo dopo la seconda guerra mondiale, insomma dobbiamo dirlo quello, no? La maggior parte di quelle persone che ha ricostruito il mondo dopo la seconda guerra mondiale erano analfabeti. Oggi c'è un mondo di gente laureata, master degree eccetera eccetera, ma a livello di sentimenti, di emozioni eccetera eccetera, è un mondo in cui io non mi piace vivere più, perché non c'è uno scambio interculturale, non c'è curiosità nella gente, la gente non è curiosa. E io raccontavo proprio questo, una volta io andavo a vedere le opere a teatro del Melbourne Theatre Company eccetera eccetera, prima di iniziare l'opera o durante l'intervallo io parlavo con 6, 8, 10 persone, avevamo una discussione sull'opera, sui personaggi. Adesso vai lì, vanno tutti ben vestiti, è una moda, capisci, è un trend, quindi mi accorgo e nessuno parla, nessuno discute la scena, la commedia appena vista eccetera eccetera, tutti sono lì, si bevono il loro bicchiere di vino, muti, e poi se ne vanno a casa. Ecco, quello a me dice il fatto che la gente non è più curiosa. Quando muore la curiosità, muore la fantasia, l'umanità nuota ad occhi bendati. Non so dove andrà a finire. E quella è la mia paura, che la gente cammina con gli occhi bendati. Sono troppo occupati sul telefonino. Una volta quando andavi a letto, andavi a letto con un libro. Oggi si va a letto col telefonino per tanti e tanti altri motivi, capito? E il telefonino non ti dà la stessa cultura che ti poteva dare un libro. E quindi siamo diventati ottusi. Siamo diventati chiusi.
Ma nonostante questo, hai dei sogni in sospeso per il futuro?
Ma ecco, qui è la domanda che hanno fatto a Frank Langella. Hai progetti per il futuro? Farai ancora teatro? No, perché credo che, io penso adesso, mi stavo facendo una specie di autoanalisi in questi ultimi giorni, che tutto quello che dovevo dire attraverso il teatro italiano in particolare, io ho messo in scena più, forse un centinaio di commedie in lingua italiana, anche se non se ne parla nei libri ufficiali della storia della cultura italo-australiana, perché io ero un carbonaro, io ero uno che andava controcorrente, non si parla di me, ma questo è un altro discorso. Ecco, io credo che quello che dovevo dire attraverso la poesia di Edoardo De Filippo, di Carlo Goldoni e di Pirandello e di Diego Fabbri e di tutti gli altri autori italiani che ho trattato, io l'ho detto, non credo di avere più altro da dire, ecco, mi sento un po', non vuoto, ma un po' come senza voce, ecco, come un attore che va sulla scena e non c'ha più la voce, che rimane completamente afono, no? Non ho più nulla da dire e non mi dispiace, perché stare zitto forse è la cosa più conveniente in questo periodo.
Mimo, dal palcoscenico alla musica, qual è la tua musica preferita e quali sentimenti e sensazioni ti regala il suo ascolto? Voglio dire, la musica italiana.
Beh, io sono nato con la musica, sono cresciuto ascoltando musica classica. Bach, Mozart, Beethoven erano i miei autori, sono sempre ancora oggi, pure ieri ascoltavo Bach, sono i miei autori preferiti, ma sono stato fortunato perché nel periodo in cui sono cresciuto io, negli anni 70, era un periodo di fermento musicalmente, culturalmente molto alto in Italia. Ricordo delle band come i New Trolls che suonavano con l'orchestra sinfonica, no? Il famoso Concerto Grosso, il primo e il secondo. Sono dei pezzi di musica moderna straordinaria. Poi sono cresciuto con la musica del Banco del Mutuo Soccorso, della premiata Forneria Marconi. Ho amato e amo moltissimo Riccardo Cocciante. Tutta la buona musica con la M maiuscola, e in Italia se n'è fatta moltissimo di buona musica negli anni 60 e 70. De André, tutti i nostri grandi cantautori, Giorgio Gaber, che amo in maniera pazzesca. C'è moltissima buona musica in Italia. Il boom boom bam bam che si ascolta oggi, il pseudo rap italo-napoletano siciliano, non mi dice assolutamente nulla, anche perché non vivo in quella realtà. Ma la musica italiana è stata ed è stata grandiosa, specialmente negli anni 60 e 70, e quella è la musica con la quale sono cresciuto io. E poi naturalmente il mio Mozart, opere liriche con gli studenti del Victoria College of the Arts, quindi potrai capire quanto amore ho per la musica, Donizetti, a Rossini, e di nuovo Mozart. Quindi per me la musica è molto importante. Infatti anche quando preparo un'opera teatrale devo fare una particolare scena molto complicata, difficile, io trovo la musica per la scena e in base alla musica io creo la scena. Ecco, questa è una cosa che ho sempre fatto, fin dagli inizi. Sempre, per me la musica è importante, la musica muove tutto, i sentimenti, sottolinea i sentimenti, dà colore. Fare una commedia senza usare le luci, ma la musica è importante, perché la musica è importante per sottolineare la drammaticità o la comicità di un certo momento scenico. Quindi per me è molto ma molto importante.
Mimmo, ma tu nella tua vita oggi sali soltanto sul palcoscenico e fai spettacolo o fai altro?
No, oggi non faccio più nulla. Quello che mi diverte fare lo faccio al Museo Italiano, l'ho fatto anche all'Università del Sud Australia, ad Adelaide, è quello di fare spettacoli, conferenze, cioè mi spiego meglio, vado in scena, vado in palcoscenico da solo o accompagnato solitamente dalla mia musicista, una cellista ebrea, Adi Sapir, molto molto brava, che ha suonato con diverse orchestre sinfoniche, lei mi accompagna e io parlo di un certo argomento, per esempio anche della commedia dell'arte, o parlo del teatro di Pirandello, o parlo del teatro della vita attraverso spezzoni da diverse opere teatrali, e lei mi accompagna con la musica. Ecco, di nuovo il dialogo tra voce e musica. Faccio solo quello, mi interessa solo quello. Le ultime mie regie teatrali le ho fatte nel 2019 all'Alex Theatre e non voglio ritornare a lavorare con una compagnia teatrale. Non mi interessa, non mi stimola, perché fino a quando ho qualcosa da dire, bene o male la dico, ho trovato la mia formula, ecco. La mia formula è quello di un dialogo con il pubblico, come sto facendo adesso con te, ecco. Questo l'avrei potuto fare in scena con te e una musicista e di volta in volta recitare un monologo. Ecco, questo mi piace, mi interessa fare. Altro non più, è troppo complicato, c'è troppo lavoro. Non mi piace esprimermi nella maniera del gruppo teatrale, della compagnia teatrale, di un ensemble, ecco. Credo di esprimere molto di più da solo che in compagnia di altri colleghi sulla scena.
In tutti questi anni in Australia, quanto ti è mancata l'Italia e oggi qual è il tuo legame proprio con l'Italia?
Beh, il mio legame con l'Italia naturalmente sono le mie sorelle, le tre mie sorelle e mio fratello, che io amo in maniera in maniera spassionata, veramente in maniera straordinaria, e le mie nipotine, i miei nipotini, questo mi lega all'Italia. Per il resto non. Con mia moglie noi andiamo, ci piace andare a Venezia e a Roma, e non abbiamo mai un itinerario, no? Quando andiamo a Venezia ci perdiamo fra le calli, non portiamo mai una mappa. A Roma facciamo la stessissima cosa. Mi lega a questo senso della cultura, ecco, di ciò che mi appartiene, è il luogo dove sono nato e cresciuto, è il luogo che ha formato, ecco, ha formato tutto quello che io ho nel mio piccolo cervellino, e quello mi lega all'Italia. Ma sono anche legato alla cultura inglese, straordinariamente forte, a quella francese, per cui io sono un po' cosmopolitano, ecco, appartengo un po' a tutto il mondo, no? non ho una fissa dimora mentalmente, ecco, sono fatto così.
Senti, e hai un sogno ricorrente? Sognerai tu, no?
Ma sai, io di solito mi sogno ho avuto la fortuna di incontrare Ian McKellen e David Sachet, il famoso Poirot che si vede nelle trasmissioni inglesi, è quello di incontrare i miei divi. Delle persone che ho ammirato e ho amato da sempre. Purtroppo Gassman mi è sfuggito, Carmelo Bene mi è sfuggito, Romolo Valli mi è sfuggito. Ecco, quello è il mio sogno, di incontrare questa gente, sedermi con loro, avere un dialogo, chiacchierare con loro. E poi alla fine vado a prendermi un bicchiere di vino con mio padre, che l'ho perso nel 1993, con lui non avevo un vero e proprio dialogo. È sempre un sogno che ci sediamo davanti un bel bicchiere di vino e ci facciamo una chiacchierata, ecco.
Ma io parlavo di sogni notturni.
Sì, sogni che faccio la notte, sì.
Sono questi quelli. Sono sogni.
Sì,
quindi sono viaggi così nella fantasia.
Sì, i miei sogni sono di incontrare gente che non ho mai incontrato, di sedermi e farmi una chiacchierata con loro, parlare, comunicare. Ecco, io mi sogno di comunicare, non mi sogno castelli, vacanze, grandi mangiate, eccetera. No, io mi sogno di essere seduto con un bicchiere di vino a chiacchierare con le persone che ho sempre ammirato, tra cui mio padre, naturalmente. Ecco, quello sì.
E a questo punto, a termine della nostra intervista, vorrei farti una domanda che, diciamo, rientra nel periodo. Qual è il tuo punto di vista sulla vita e su questo Covid-19 che ci ha costretti a limitare il contatto umano, lavorare da remoto e ad incontrarci a distanza?
Beh, il Covid ci ha insegnato a tutti una grande lezione, una lezione di vita, una lezione che ci dice che non siamo eterni, e quindi il fatto che ci sono stati drammaticamente così tanti decessi nel mondo, specialmente in Italia. Sai, uno dei primi a morire di Covid in Italia è stato il figlio di un mio compagno di scuola a Bergamo, capisci? Quindi mi ha toccato subito, immediatamente, nel più profondo, questa situazione qua. Questo Covid ci ha insegnato, ecco, questo, che non siamo eterni, che siamo vulnerabili e che dobbiamo proteggere noi stessi e gli altri, che dobbiamo curare l'ambiente un po' di più di quello che facciamo, perché siamo veramente così poco educati verso l'ambiente, poco rispettosi verso l'ambiente, gli alberi, eccetera. Io amo fare delle lunghe camminate, ne ho fatte molte di più durante il periodo del lockdown a Melbourne, che noi siamo, come saprai, siamo rimasti mesi e mesi e mesi rinchiusi in casa, ma potevamo uscire come esercizio fisico. Io facevo camminate di 12-14 chilometri nei parchi per respirare, per apprezzare tutto quello che mi circondava, e recitavo Dante, recitavo Shakespeare, recitavo Pirandello mentre camminavo da solo, sai come fanno i pazzi, no? Ecco, quello ci ha insegnato il Covid, ci ha insegnato che dobbiamo imparare a rispettare la gente che ci sta intorno e l'ambiente. Questo è importante.
Quindi cosa ti auguri per il futuro?
Mi auguro che si riesca a trovare una via di uscita per il Covid e che la gente ritrovi la strada di casa. E quando dico strada di casa voglio dire la strada del dialogo, il ritornare a parlare di cose senza litigare. Sai come fanno? Io guardo certe volte i programmi della RAI, mi sdegnano, non mi piace, usano le parolacce. No, ritornare al dialogo puro, il dialogo che dice: sto imparando qualcosa da te che mi stai parlando, e tu stai imparando da qualcosa da me mentre ti parlo a te. Ecco, il dialogo tra due persone, quello mi auguro che succeda.
Grazie Mimmo per questa intervista e buon tutto.
Grazie a te, ciao.
Altre storie come questa potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.